Fratelli e sorelle, buon sabato a voi tutti. Il tema di oggi riguarda il matrimonio. Anche se qualcuno di noi, alcuni di noi, di voi, non siete ancora sposati, vi riguarda ugualmente per quanto riguarda, per esempio, la possibilità di scelta, perché tante volte è meglio questo. Può anche riguardare i nostri giovani, che anche se ancora alcuni di loro sono molto giovani, però è molto importante capire che il matrimonio richiede una scelta, la scelta del coniuge giusto, di quello che, con il quale poi dovremo condividere il resto della nostra vita. Oggi, perché mi è venuto questo tema? Perché la televisione non ci risparmia notizie brutte riguardo ai genocidi, riguardo a genitori che uccidono i loro bambini. L'altra volta in televisione ho sentito che una madre uccide i suoi piccoli bambini. Cosa sta succedendo? Perché succedono tutte queste cose? Non sarebbe meraviglioso se tutti i matrimoni fossero davvero felici e duraturi? Qualcuno o molti di noi potremmo dire: beh, il mio matrimonio è felice, il mio matrimonio è buono. Ragazzi, non prendetelo per scontato, perché durante tutta la vita possono succedere tante cose che ci fanno cambiare. Dovremmo porre a noi stessi cosa ci sta succedendo o cosa potrebbe succedere a noi, perché se noi ci prepariamo, la preparazione è già un buon vantaggio per vincere e superare certe problematiche. Perché la gente non riesce a stare unita felicemente e in modo durevole? Ci devono essere delle dinamiche, ci devono essere delle ragioni, più che ragioni delle cause. Quali sono le chiavi per una unione coniugale felice e duratura? Questa domanda è buona, è bene porcela, perché in effetti ci sono queste chiavi, ci sono delle regole. Ma prima cerchiamo di capire il perché molti matrimoni purtroppo non sono così felici come dovrebbero essere e perché finiscono in tradimenti o in divorzi. La prima risposta è questa: quando succede anche nei matrimoni che apparentemente sembrano che stanno andando bene, è che non c'è la preparazione. E questa è una delle prime cause. Difatti, cosa succede non essendoci questa preparazione? La festività che c'era all'inizio, quelle speranze, eccetera, vanno a scemare lentamente. Ma è una cosa naturale, di cui bisogna essere preparati. E la cosa ancora più naturale è che fino a quando si è innamorati tutto, non è che dopo non si è innamorati, si è innamorati ugualmente, ma quando si è innamorati, tutto fila molto più liscio, perché tante cose non si vedono. Poi è nella vita di tutti i giorni che cominciamo a vedere le cose che prima non vedevamo. Magari un difetto di lei o di lui, insopportabile, che prima magari non ci facevamo caso, ma ora che viviamo insieme, quella cosa diventa estremamente grande, insopportabile. Magari una sgarberia, magari la facilità con cui si perde la pazienza, oppure la distrazione, piccoli difetti, che poi chi di noi non ha difetti? Tutti noi, ciascuno ha i propri difetti. Quindi non è più a comandare maggiormente la chimica o il cuore, ma comincia a ragionare che cosa? La ragione. Si comincia a ragionare. Prima era il cuore, i sentimenti, la passione, la chimica. Si era attratti, che ci sta. E ci ha fatti così Dio, perché senza questa chimica e senza questa attrazione iniziale, e diciamolo pure anche questa semi-incoscienza, Perché quando c'è troppa coscienza, dice, ma a me che me lo fa fare sposarmi con questo ragazzo o con questa ragazza? Se ci fosse totale consapevolezza del carattere o dei limiti di quella persona, tu arriveresti al punto di non, o di come sarà quella persona fra 5 anni, fra 100, fra 20 anni, 30 anni. Certuni addirittura scelgono la ragazza o il ragazzo in base a come sono i loro genitori. Mamma mia, se tu devi diventare come tua madre o tuo padre, non voglio sposarti, per dire. Quindi, ora tutto questo ci sta, eh? Dio ci ha fatti così perché l'uomo e la donna potessero attrarsi, amarsi e fare figli. Senza questo processo naturale non ci sarebbe umanità. Non ci sarebbe genere umano. Allora, con il passare del tempo, gli sposini vedono nel coniuge cose che prima non vedevano. Di questo bisogna essere preparati, consapevoli. E quindi, nel tempo, un'altra cosa di cui si deve essere consapevoli è che nel tempo, ragazzi, nel tempo si cambia. E la nostra preparazione sta nel fatto che noi cambiando dobbiamo accertarci, perché questo cambiamento sarà inevitabile, tu non lo potrai fermare. La donna avrà figli, diventerà incinta, ingrasserà magari, si spera anche per un breve periodo, ma poi comunque cambierà fisiologicamente, non ha più la fidanzatina di prima. E noi pure, che noi uomini cambiamo. Non si cambia fisiologicamente soltanto, tante volte si cambia mentalmente. Cambiamo nella testa, il nostro modo di pensare, le idee che abbiamo. Quindi, vi è mai capitato questo? Chi è sposato da tanti anni sicuramente annuisce, è capitato. Se non vi è mai capitato, allora sarete la coppia migliore del mondo, continuate così. Ma io con mia moglie non siamo così. Noi abbiamo dovuto imparare, abbiamo dovuto imparare. Quindi il cambiamento è inevitabile. Si tratta allora di decidere insieme se cambiare in meglio oppure, guardate che si può cambiare in peggio. Difatti molti cambiano perché sprovveduti, non preparati e cambiano, ma cambiano in peggio. E lo si spiega in quella punta dell'iceberg che è di madre, di padre che si ammazzano a vicenda, che ammazzano i loro bambini, quella è una punta di iceberg. Ma quanti non si ammazzano, ma non sono appagati e non sono felici? Quanti vanno a prostitute? Quanti, anche donne che non possono, non sono nella circostanza di tradire, lo fanno nella loro mente? E quanti sono insoddisfatti dei loro mariti? Realisticamente, la maggior parte delle coppie sono alla continua ricerca della verità, della verità per cui si sono sposati. Sono alla continua ricerca della felicità, della felicità. E la felicità per molte coppie cos'è se non una specie di è elusiva? Sfugge continuamente una vera felicità che sia durevole, che sia veramente appagante per entrambi. È come se la felicità giocasse a nascondino con chi? Con la nostra ragione e con il nostro cuore. Cioè la nostra ragione e il nostro cuore ricerca questa felicità, ma lei si nasconde. Noi non riusciamo a trovarla come vorremmo. E questo qua succede perché noi esseri umani siamo stati creati per essere felici, noi ricerchiamo la felicità, perché Dio ci ha creati per essere felici, non per essere infelici. E l'infelicità o la sofferenza ce la creiamo da noi, è il sistema in cui viviamo che ci fa vivere così lontani dalla felicità, ci crea mille ostacoli. Però Dio lo permette e lo permette anche per un motivo importante, come vedremo tra poco. È stato Dio ad istituire il matrimonio. Lui ha creato l'istituzione coniugale fra l'uomo e la donna, non fra due uomini o fra due donne, ma fra l'uomo e la donna, proprio per la felicità di entrambi e per la felicità dei loro figli. Se l'amore finisce, non è colpa dell'istituzione matrimoniale o dell'unione coniugale. Se l'amore finisce, finisce perché uno dei due o entrambi si sono messi a ricercare o a soddisfare i propri interessi individualisti e personali. Lo dico in maniera generica, ma è così. Quando il matrimonio finisce, o anche quando si continua a vivere sotto lo stesso tetto, ma non c'è quello che dovrebbe esserci fra moglie e marito, è perché uno dei due ricerca la propria soddisfazione personale e quindi non cerca la soddisfazione e la felicità anche dell'altro. Quindi per un matrimonio davvero durevole e felice occorre che i coniugi abbiano tenera e amorevole cura l'uno dell'altro e sappiano anche dimostrarlo. Un rapporto fondato principalmente sul cuore. Vi ricordate perché Dio non dà comandamenti e basta. Lui dice: osserva i miei comandamenti con tutto il cuore. Perché il cuore coinvolge i sentimenti, il cuore coinvolge la sincerità, il cuore coinvolge tutto l'essere. E quindi non su interessi individuali, ma sull'unità di due cuori in uno, due cuori in uno. Infatti il modo in cui apriamo in Genesi capitolo 2, una scrittura che l'abbiamo letta tante volte in tema della creazione, ma vediamolo in tema del matrimonio. Genesi 2 dal versetto 21, vediamo il modo in cui Dio ha creato l'unione coniugale ed è, vedremo che è molto significativo. In Genesi 2, dove Dio ordina l'unione dei primi due esseri umani, Adamo ed Eva, in Genesi 2, versetto 21, allora Dio, il Signore, fece cadere un profondo sonno sull'uomo che si addormentò. Prese una delle costole di lui e rinchiuse la carne al posto di essa. Dio, il Signore, con la costola che aveva tolto all'uomo, formò una donna e la condusse all'uomo. E l'uomo disse nel vedere la donna: questa finalmente è ossa della mia ossa e carne della mia carne. Ella sarà chiamata donna perché è stata tratta dall'uomo. Ora, notate che la donna è stata tratta non dai capelli, non dalla punta estrema dei piedi, ma è stata tratta dalla costola, cioè dove c'è il cuore. La costola serve a proteggere il cuore. Quindi pari dignità tra uomo e donna. Non entriamo in questo sermone nel tema di chi dovrebbe detenere l'autorità, ma sicuramente tra uomo e donna c'è pari dignità. Come c'è pari dignità tra genitori e figli? Pari dignità. Non si può pensare che a un figlio si dia meno dignità di quando un genitore dia a se stesso. Quindi Adamo, difatti, riconobbe Eva, si riconobbe in Eva pienamente. Questa è come me. Lì lui si rispecchiava in Eva. E notate nel versetto 24, Dio emana un ordine ben preciso e dice: perciò l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie e saranno una stessa carne. Loro due ancora questa unione, Adamo ed Eva, non l'avevano fatto. Non è che lui vide loro due unirsi e allora Dio conclude: vabbè, siccome loro l'hanno fatto, da ora in poi accadrà così. No, a monte di tutto Dio dà quest'ordine. Dopo che Adamo riconosce Eva come parte di sé, con piena dignità, dice, lui fa un decreto. Una legge naturale, che chiunque la viola ne paga le conseguenze. Quindi non è un consiglio, è un ordine creazionale di Dio E quest'ultima frase, l'uomo lascerà suo padre e sua madre, e si unirà a sua moglie e saranno una stessa carne, è un decreto legislativo di Dio da parte del Creatore e fa parte dell'ordine naturale delle cose fino ad oggi. È un'istituzione operativa, cioè Dio ci sta istruendo cosa dobbiamo fare. Non è che Adamo ed Eva, alcuni dicono che il peccato originale di Adamo ed Eva fu il sesso. Quando invece il proprio, non è proprio questo. Invece Dio ordina all'uomo e alla donna di unirsi e diventare una sola carne. Poi vedremo in futuro, fra poco, che non basta diventare una sola carne. Quindi è un'istruzione operativa su come perpetuare il genere umano attraverso il matrimonio istituito e benedetto da Dio per l'umanità di tutti i tempi. Questa istruzione divina va tenuta sempre in mente mentre parliamo del tema del matrimonio o anche quando noi siamo per conto nostro. Difatti è stato Dio, non l'uomo, ad istituire l'unione matrimoniale al tempo della creazione, affinché tale unione fosse praticata ed onorata da tutti gli esseri umani, aggiungo deliberatamente, per sempre. Dice, ma non c'è scritto che questa unione dure finché morte non li separe? Sì, è vero. Ma l'amore che noi siamo chiamati a praticare nell'ambito del matrimonio ha uno scopo molto superiore all'amore che noi esercitiamo nell'ambito del matrimonio umano. Quell'amore, che è molto più alto del matrimonio umano, dovrà durare per sempre, come vedremo. Quindi, andiamo in Giovanni capitolo 17, Vangelo di Giovanni, capitolo 17, l'espressione per sempre è qui usata intenzionalmente da me perché l'unione matrimoniale e familiare rappresenta l'unità spirituale tra il Padre Eterno e il suo figliolo Gesù Cristo e tutti quegli esseri umani che hanno fede in Dio. È chiaro che quelli che non vogliono avere fede in Dio hanno scelto un altro padre. Quindi in Giovanni 17, versetto 11, dice io, Gesù, nella sua preghiera prima di essere arrestato, dice io non sono più nel mondo, ma essi sono nel mondo. E io vengo a te, Padre Santo, conservali nel tuo nome, quelli che tu mi hai dati, affinché siano uno, come noi. Qui Gesù sta dicendo che il Padre e Gesù, suo figliuolo, sono un'unica cosa, sono uniti spiritualmente. E la sua preghiera è che anche noi siamo uniti con lui e uniti fra di noi. Notate bene che ho messo prima uniti con lui e uniti fra di noi. Alcuni tendono ad essere uniti fra i fratelli più che con Dio prima. Non si può essere uniti, e lì si finisce in divorzio. Quando si è uniti insieme prima e poi secondariamente si pretende di essere uniti con Dio, si finisce sempre a livello familiare e a livello chiesa in scissioni, sempre. Perché si formano correnti, permettiamo a terze persone di entrare in quel rapporto di unità che dovrebbe restare unito spiritualmente. Quindi dobbiamo tutti, prima di tutto, mettere il Padre Gesù Cristo al primo posto, uniti con Lui. Questo è estremamente importante. Dobbiamo ognuno di noi stare attenti quando cerca di creare o di rubare a noi un affetto che diventi verso quella persona più forte dell'affetto che noi dobbiamo invece nutrire verso Dio. Questo è molto importante, fondamentale, perché è la stessa cosa di Satana che sotto forma di serpente, ecco il terzo incomodo, che distrugge l'unità coniugale di Adamo ed Eva. Ora, quando ci si innamora si ha l'illusione che i due saranno uno per sempre, cioè che rimarranno uno per tutta la vita, ma non è così. Perché si può diventare uno per tutta la vita ed è l'obiettivo di questo sermone, ma dobbiamo essere preparati che agli inizi non è così. Per diventare uno spiritualmente, perché per diventare uno carnalmente è molto facile, di cui poi tanto spesso ci si pente, ma diventare uno spiritualmente occorrerà andare oltre la chimica, oltre l'eros, oltre la chimica. Occorre impegnarsi ad amarsi a vicenda anche quando vengono le difficoltà e bisogna fare dei sacrifici, delle rinunce. Due bravi coniugi parlano di queste cose. E si preparano. Se uno invece si sposa senza pensare che verranno le difficoltà, le prove, il bisogno di fare sacrifici, e quando parliamo di sacrifici, sacrificio uguale rinunce. Cioè, tu hai bisogno, ti piacerebbe fare questo, non lo puoi fare, sappilo rinunciare senza farti creare il broncio, senza farti creare il gioia. Continua ad avere la gioia di Cristo. Quindi, due bravi coniugi parlano di queste cose prima e si promettono reciproca solidarietà. Ma quanti matrimoni, dopo aver promesso nella buona e nella cattiva sorte, quando vedono la cattiva sorte, se la svignano oppure diventa un peso il coniuge? Quindi c'è uno scopo più alto, che è il carattere divino, che Dio vuole creare in noi attraverso il matrimonio umano e attraverso ovviamente la Chiesa. Lo scopo più importante del matrimonio è quello di far maturare il carattere di entrambi i coniugi attraverso il superamento delle prove della vita, il che richiede il coinvolgimento di che cosa? Di tre cose. Il coinvolgimento dell'intelligenza, della saggezza e del cuore. Di entrambi, perché se non si è entrambi, c'è solo uno, non funziona questa cosa. E quando parliamo di cuore, parliamo di spirito di abnegazione, di sacrificio che può andare oltre la ragione dei propri interessi individuali. Dice: io ho una carriera, vorrei fare questo e io devo poterlo sacrificare in una certa misura se è necessario per realizzare il matrimonio. Per realizzare il matrimonio inteso da Dio, che serve a me per permettere a Dio di formare in me un carattere divino che potrà durare per l'eternità nel regno di Dio. Quindi questo processo è inevitabile, perché comunque le prove verranno, molto dipenderà da come le affrontiamo, se cambieremo in meglio o se cambieremo man mano che diventiamo più avanti nell'età, in peggio. Quindi, quello di costruire nei coniugi il carattere divino da condividere con Dio nella sua famiglia per sempre, il che richiede profonda, profonda pazienza, profondo rispetto, profonda cura l'uno per l'altro. Ragazzi, voi alla fine, si può non essere divorziati, ma nello stesso tempo lo si può essere pur vivendo sotto lo stesso tetto e dormendo nello stesso letto. Ragazzi, purtroppo è così. La felicità è molto elusiva, però con Dio noi possiamo ottenerla, questa felicità. Difatti in Efesini capitolo 5, andiamo in Efesini capitolo 5, in Efesini capitolo 5 nel versetto 32 dice riguardo al fatto che il nostro matrimonio, l'amore che c'è nel matrimonio umano serve, quell'amore che è capace di superare prove, difficoltà e restare amore, serve quell'amore a essere proiettato a un livello più alto, a un livello divino. Dice questo mistero, nel versetto 32, questo mistero è grande. Dico questo riguardo a Cristo e alla Chiesa. Ma d'altronde, anche fra di voi coniugi, dice, ciascuno individualmente ami sua moglie come ama se stesso, e altresì la moglie rispetti il marito. Ora, rispettare il marito non significa che non includa l'amore, ovviamente. Quindi l'amore coniugale può e dovrebbe essere coltivato per essere elevato all'amore divino. E qui è indispensabile l'aiuto di Dio, perché senza l'aiuto di Dio, per avere l'aiuto di Dio bisogna pregare Dio, bisogna cercare Dio, bisogna anelare ad avere un rapporto con Dio, perché senza l'aiuto di Dio nella nostra vita noi siamo soltanto dei coniugi che prima o poi, in un momento o nell'altro, siamo coniugi provocatori, coniugi instabili, coniugi infelici e a volte, proprio perché c'è infelicità, anche coniugi infedeli. Quindi in Romani 8:5, in Romani 8:5-6 si finisce nell'infedeltà, perché quando l'infedeltà inizia in un uomo, per esempio, in un marito, non quando va a prostitute, ma quando non si sente più di stare insieme alla propria moglie. Infatti, nel capitolo 8 di Romani 8, nel versetto 5, dice infatti, quelli che sono secondo la carne, vuol dire che una persona, questo può accadere anche alla donna, chiaramente, però quando uno dei due coniugi non prega a Dio, non studia la parola di Dio, ma vive nel mondo, segue le vie del mondo, allora vive secondo la carne, inevitabilmente. O è qui o è là, non c'è la via di mezzo. E pensa alle cose, dice, della carne. Invece quelli che sono secondo lo Spirito, cioè quelli che pensano alle cose di Dio, pensano alle cose dello Spirito. Ma ciò che brama la carne invece è morte, mentre ciò che brama lo Spirito è vita e pace. Quindi non è facile prendersi cura del proprio coniuge come vuole Dio. Anzi, è impossibile. Se non c'è Dio nella nostra vita. Quindi dicevo, non è facile prendersi cura del proprio coniuge come vuole Dio. Se non si è convertiti in Gesù Cristo, la natura umana pecca inevitabilmente, anche se non lo fa, non appena c'è l'occasione o la circostanza, si commette peccato, anche se non fisicamente, mentalmente lo si commette. E questo è un fatto difficile da riconoscere. Ma è la verità, che se noi chiediamo a Dio, Dio ci aiuta. E difatti ora ci avviciniamo a questo aiuto. Noi dobbiamo fare come la vedova impertinente, dobbiamo chiedere ogni giorno, tutti i giorni, così come ci cibiamo tutti i giorni, e Dio risponde. Ora, come possiamo mantenere i nostri rispettivi matrimoni fisicamente e mentalmente in buona salute? Vorrei condividere con voi cinque cose essenziali, pratiche e magari elementari, possono sembrare banali, però sono molto importanti e che aiutano, che poi possiamo vedere anche attraverso la scrittura. Difatti Dio dice, sono cose piccole, ma Dio dice, se voi siete fedeli nelle cose piccole, sarete fedeli anche nelle cose grandi. Io vi darò la forza per affrontare cose più grandi, quell'amore divino che deve esserci anche nel nostro matrimonio. Il primo consiglio è questo: considera il tuo coniuge come il tuo amico migliore, non come il tuo amico secondario. Il tuo coniuge deve essere il tuo amico migliore o la tua amica migliore. Nel capitolo 7 del Cantico dei Cantici, versetto 11, cioè. E scrive, io sono del mio amico e verso me va il suo desiderio. Notate bene, in questa frase così poetica ci sono due calamite, cioè il marito e la moglie vengono descritte come due calamite. Dice, io sono del mio amico e verso di me va il suo desiderio. E lei dice, io sono sua. Quindi due calamite. In Matteo 19:19 dice anche, ama il tuo prossimo come te stesso. Ora, noi normalmente questo comandamento che racchiude gli ultimi 6 dei 10 comandamenti, lo applichiamo normalmente al prossimo, cioè alla gente. Ma dimentichiamo che il prossimo più prossimo a noi è il nostro coniuge, è quello che è vicino a noi, proprio con il quale noi ci mangiamo tutti i giorni e ci dormiamo perfino. Quello non è il nostro prossimo? In altre parole, ci sta dicendo, quando diciamo il prossimo tuo come te stesso, o ama tua moglie o tuo marito come te stesso, ci sta dicendo non dare a nessun altro lo stesso livello di amicizia che spetta al tuo marito, che spetta a tua moglie. Quell'amicizia deve essere la suprema. Abbi dei momenti unici solo con il tuo coniuge. Difatti, avere in casa un terzo incomodo per troppo tempo non è, a parte i figli naturalmente, non è salubre per il matrimonio. Mai avere un amico o un'amica del cuore se non è il tuo coniuge. Quando una moglie o un marito ha un amico del cuore, fuori dall'ambito matrimoniale, sta seminando i primi passi, sta facendo verso l'infedeltà, verso la separazione, verso il divorzio. Secondo consiglio, apriamo in Ecclesiaste capitolo 4, secondo consiglio. Il secondo consiglio è questo: aiutatevi a vicenda, remando nella stessa direzione, stabilendo gli stessi progetti. Non che l'uomo, il marito, ha dei progetti completamente diversi dalla moglie o viceversa. E bisogna anche distribuirsi e condividere determinati lavori, anche quelli di casa. Difatti in Ecclesiaste 4, nel versetto 9, dice: due valgono più di uno solo, perché sono ben ricompensati della loro fatica. Infatti, se l'uno cade, l'altro rialza il suo compagno, ma guai a chi è solo e cade senza avere un altro che lo rialzi. Ma Dio ha fatto il matrimonio per questo. Quindi chi è singolo e già a un'età dovrebbe ricercare, dovrebbe pensare a quando si è più anziani, quando si diventa vecchi. Non bisogna cercare sempre con lo scopo dell'eros, dell'attrazione, perché tante volte anche il matrimonio, quello, l'amore, anche quello spirituale, vi accorgerete man mano che diventerete più anziani e vecchi, ha tanta importanza, se non di più, di quello della chimica. Quindi distribuire compiti e aiutarsi a vicenda. Naturalmente la società di una volta era estremamente patriarcale, ma oltre a essere patriarcale, che per me la società, secondo la Bibbia, dovrebbe essere patriarcale, purtroppo noi uomini nel corso dei millenni abbiamo proprio fallito miseramente, l'abbiamo trasformata in una società maschilista, giusto? Perché essere capofamiglia significa agli occhi di Dio ben altra cosa di quello che l'uomo invece, il maschio, ha concepito nel corso dei secoli. Oggi purtroppo la società moderna, l'era dell'industrializzazione, ha trasformato tanta società, specialmente nel mondo occidentale, dove anche la donna è costretta a lavorare fuori casa, per avere magari quel tenore di vita che magari 100 anni fa, 200 anni fa, le famiglie potevano avere, se non addirittura meglio, con un solo salario, quello del marito. Quindi la donna poverina è sempre quella che viene penalizzata di più. È costretta a lavorare fuori casa per sopravvivere e far quadrare i conti alla famiglia. Ora, davanti a una situazione come questa, l'uomo, il marito, ha il dovere di usare delicatezza, cura e attenzione verso questa nuova situazione, che non è l'ideale, ma non potendola cambiare, è importante aiutare la moglie perfino a fare pulizia di casa. Ci sono persone in certe culture che questo aiutare la moglie anche a fare le faccende di casa, per loro è come un disonore. Invece il disonore è l'opposto, non aiutare la moglie. Entrambi, tornati dal lavoro, si è stanchi e ci sono cose da fare. Io mi sono accorto nel corso degli anni che aiutare mia moglie a lavare i piatti non mi ha fatto meno uomo, anzi. E starmene seduto comodo a guardare la televisione mentre mia moglie sgobba non mi ha fatto diventare più uomo, mi ha fatto sentire un vile. Quindi andiamo in Proverbi capitolo 13, nel versetto 12, dove davanti a una moglie che spera che il marito si presenti e l'aiuti, diventa con un cuore che languisce. E difatti in Proverbi 13, 12 Dio dice: la speranza insoddisfatta, potremmo aggiungere di una donna, di una moglie, fa languire il suo cuore, ma il desiderio realizzato è un albero di vita. Quindi aiutarsi a vicenda, e può anche questo includere tanti aspetti della vita familiare o personale. Può anche includere che la moglie dovrebbe prendersi cura dell'aspetto del marito. Il marito ha il dovere di dire: carissima, cara, amore, ma questa settimana o questo mese non sei ancora andata alla parrucchiera, sistemati perché non mi stai piacendo con questo vestito, mettitene un altro. Oppure, amore, oggi ti porto in un negozio e ti compro una cosa che l'ho vista. La moglie rigioisce perché dice: mi pensa. Naturalmente tutto in base alle proprie possibilità, ma basta a volte un piccolo pensiero. Ed è molto importante che la coppia non si prenda per scontata e che non cada nella sciatteria. Quante volte noi vediamo anche film, quelle serie televisive dove c'è la donna sempre piena di bigotini, oppure l'uomo che è sempre perennemente con un pigiama, tutto trasandato, con capelli mai fatti, con la barba mai rasata. Ci sono queste persone, eh? Ma alla fine, oppure mai un profumo alla propria moglie. Oh, ragazzi, sono piccolezze. Quindi migliorare in eleganza, in comportamento, il minimo necessario anche dell'etichetta, cose che magari aiutano, non addirittura dire: guarda, il tuo modo di mangiare il brodo, che lo succhi così, mi disturba enormemente. Amore, ti voglio bene, ma questo per favore non lo fare più. Tutti più o meno abbiamo dei difetti del genere. Però parlarne anziché tenerli dentro di noi e dire: mamma mia, che antipatia, è odioso quando fa così, è bene invece dirlo: guarda, non mi piace, cambia, fai così. E questo va fatto in amore, va fatto con gentilezza. Terzo consiglio: confortatevi a vicenda. Confortatevi a vicenda. Non sempre, perché confortarsi a vicenda è importante? Perché non sempre va bene. Io quando incontro dei fratelli, come va oggi? Spesso sento dire: beh, come vuoi che vada? Come vuoi che vada? Oppure un altro mi dice: ma guarda, il mio lavoro, il mio dottore di lavoro proprio mi fa soffrire tanto. E quindi abbiamo tutti bisogno di confortarci a vicenda. Ma come ci si conforta a vicenda? Recriminando? Incolpando? Oppure coltivando nella testa: ma tanto io ti dico questo, ma tu non cambierai mai. C'è questa, non diciamo questa cosa, tu non cambierai mai. Per confortarsi a vicenda occorre parlare sempre, quotidianamente, con amore, non recriminando, ma con amore. E per parlare con amore e parlarne sempre delle cose che ognuno di noi ha bisogno di migliorare, significa non rifugiarsi alla televisione, perché molti si rifugiano davanti alla televisione. Molti si rifugiano davanti alla televisione. Quindi è impossibile confortare il coniuge, uomo o marito che sia. Ora, per esempio, quando torna il marito che magari è stato fustigato dal caporeparto, perché nel mondo del lavoro gli uomini viviamo come in una giungla, la donna, anche quando lavora fuori casa, anche se è più corteggiata, e quindi corre anche maggiori pericoli. Ma proprio perché è più corteggiata ed è oggetto di maggiore attenzione, ha minore frustrazione dell'uomo. Quindi la donna pure dovrebbe imparare a, non dico che deve essere la geisha del proprio marito, ma dico che deve sapere che il proprio marito ha probabilmente maggiore bisogno di conforto. Normalmente è così, non sempre, tante volte anche la moglie. Quindi incoraggiarsi a vicenda evidenziando i rispettivi punti forti. Una coppia che crede in Cristo, andiamo in Colossesi capitolo 3, una coppia che crede in Gesù Cristo mette in pratica l'esortazione che c'è appunto in Colossesi capitolo 3. Qui è l'Apostolo Paolo che viene ispirato da Dio e che dice che nel matrimonio veramente cristiano non c'è né schiavo né libero. Non solo nella Chiesa questo si applica, ma si applica in primis nella famiglia, nel coniuge, nel matrimonio, perché la Chiesa è l'insieme di famiglie e di matrimoni di successo. Così anche l'intera società dovrebbe essere così. Non lo è, perché vediamo che anche in altri luoghi si ammazzano a vicenda per chi deve avere il potere. Mica questo è un sistema buono. Sì, lo sopportiamo, ma non è che è un bel esempio. Non lo è. Quindi dice in Colossesi 3, versetto 11, non c'è né schiavo né libero, nella Chiesa come nel matrimonio, ma Cristo è tutto in tutti. Quindi insieme bisogna essere insieme e mettere dentro la cornice, la nostra cornice, Gesù Cristo. Dice: rivestitevi nel versetto 12, dunque come eletti di Dio, santi e amati, di sentimenti di misericordia, di benevolenza, di umiltà, di mansuetudine, rivestitevi di pazienza e poi dice anche sopportatevi. Perché usa il verbo sopportare? Perché prende già Dio e quello che sa ancora prima di noi, che l'uno deve sopportare l'altro e l'altro deve sopportare. Cioè una sopportazione reciproca. Perché sopportazione? Perché è chiaro che ci sono dei difetti, è chiaro che ci sono delle cose, quindi bisogna sopportare gli uni gli altri. E questa sopportazione riusciremo a farla se ci perdoniamo a vicenda. Dice: perdonatevi a vicenda. Quindi è un ordine. Se uno ha di che dolersi di un altro, dice: tu hai di che dolerti di tuo marito? Devi sopportarlo e perdonarlo. Tu hai di che dolerti di tua moglie? Devi sopportarla e perdonarla. Se non c'è questo, finisce il matrimonio. Come il Signore dice vi ha perdonati, così fate anche voi. Vi ricordate? Quindi, se noi vogliamo il perdono di nostro Signore, come ci possiamo permettere a non perdonare il nostro coniuge? Laddove abbiamo di che dolerci? Perché certe volte, tanto lui non cambierà. Lui non cambia, ha questo difetto. Non dico che lo devo applaudire o lo devo incoraggiare, ma devo sopportarlo e pregare, perché tante volte noi riusciamo a vincere e a dare conforto a quella persona più pregando che non perdonandolo. Quindi solo con la compassione, con il perdono reciproco, diventa possibile confortarsi a vicenda e rafforzare il proprio matrimonio. Confortare significa coltivare la stima verso il proprio coniuge, perché quando viene a mancare la stima, o addirittura quando si dà maggiore stima ai figli che al proprio coniuge, lì c'è un gravissimo peccato, c'è la distruzione reale di una unione coniugale, c'è la pretesa di essere insieme, ma non si è realmente insieme. Consiglio numero 4. Passate il vostro tempo libero insieme, passate il vostro tempo libero insieme, la ricreazione, perché c'è una canzone, Sergio Endrico dice, lontano dagli occhi, lontano dal cuore, ed è così, c'è Ci possono essere casi rari che non è così, ma nella maggior parte dei casi è così. Andiamo in Giovanni capitolo 14, Giovanni 14, versetto 27. Dobbiamo ricordare che il passare tempo insieme tra due coniugi è quello di trovare pace e gioia. Non ci può essere gioia se prima non c'è pace. La pace viene prima della gioia. Per trovare la pace significa passare tempo insieme e comunicare. Comunicare. Dice Giovanni 14, versetto 27, Gesù ha detto: io vi lascio la pace, vi do la mia pace. Io non vi do come il mondo dà, il vostro cuore non sia turbato e non si sgomenti. Cioè, in che modo lui ce la dà? Ce la dà attraverso lo Spirito di Dio, attraverso la sua continua unione con il Padre, con Dio Padre. E la scrittura in 1 Corinzi 7, 10, per i vostri appunti, offre una bella, bellissima esortazione dell'Apostolo Paolo, dove dice: ai coniugi poi ordino, non io, ma il Signore, che la moglie non si separi dal marito. Ora, questo ordine, Dio lo dà allo scopo di evitare il divorzio. La moglie non si separa dal marito, ovviamente, anche il marito non si separa dalla moglie. E Dio dà questo ordine proprio perché non avvenga nessun divorzio. Ma come pensate che si arriva al divorzio? Si arriva al divorzio quando non si passa il tempo libero insieme, quando quasi tutto il nostro tempo libero lo passiamo altrove, con altri. È chiaro, già è tanto che i coniugi devono lavorare ognuno sotto datori di lavoro diversi, in posti diversi, stando già 8 ore con persone diverse. Quando poi si ritorna a casa si è addirittura anche stanchi. E poi quel tempo, poco tempo libero che abbiamo, dovremmo passarlo con gli altri. Ragazzi, passate il tempo libero in ricreazione, insieme. La coppia deve ricercare il tempo libero insieme. Passare più tempo con gli altri che con il proprio coniuge danneggia l'amore coniugale e rischia di distruggere il matrimonio. Quindi il consiglio forte che Dio dà attraverso queste scritture che stiamo leggendo è: mogli e mariti cristiani, se volete veramente avere un matrimonio veramente cristiano, il vostro tempo libero passatelo insieme, più insieme che con gli altri. Mai vacanze separate o con persone addirittura senza fede, senza timore di Dio, gente che ama gozzovigliare, fare barzellette sporche o divertirsi con certi giochi di società impostati sull'ambiguità o sull'immoralità, per esempio, di certi programmi televisivi, tipo, non so, Il Grande Fratello, o Uomini e Donne, Temptation Island, oppure Beautiful, tutti programmi che a furia di guardarli abituano la mente a vedere queste cose come normalità e stili di vita accettabili a Dio. Fratelli, non lo sono. Questi sono programmi satanici che in modo subdolo entrano, già sono entrati nella mente di grandi fette della società e sono abituati ad andare in chiesa e allo stesso tempo ad applaudire l'immoralità. E addirittura i loro conduttori televisivi, manca poco che li fanno santi. Cambiamento della cristianità. Romani 13, nel versetto 13, Dio ci ammonisce. Dice: non camminate in lussuria. Mentre Dio ci chiama alla santificazione, alla purezza, in 2 Corinzi, andiamo a 2 Corinzi, lui vuole che il nostro matrimonio, il matrimonio cristiano, sia impostato sulla purezza, sulla santificazione. 2 Corinzi capitolo 6, nel versetto 16, dice Dio: che armonia c'è fra il Tempio di Dio, e noi siamo il Tempio di Dio, che armonia c'è fra il Tempio di Dio e gli idoli? Se noi stiamo così bene a guardare queste cose, c'è qualcosa che non va in noi. Dice: noi siamo infatti il tempio di Dio vivente, come disse Dio: abiterò e camminerò in mezzo a loro, sarò il loro Dio ed essi saranno il mio popolo. Voi pensate che in quei programmi televisivi Dio c'è in mezzo a loro? Nel versetto 17, perciò dice: uscite di mezzo a loro e separatevene, dice il Signore, e non toccate nulla di impuro. Dice: non solo mentalmente separatevene, ma fate in modo poi di non arrivare al punto di farle, cioè non toccate. E vi accoglierò, se fate questo io vi accoglierò, e lui sarà con noi, e sarò per voi come un padre, e voi sarete come figli e figli, dice il Signore Onnipotente. Quali sono i passatempi sani? Per passare il tempo libero possono essere sicuramente passatempi creativi. Per noi coniugi e per i nostri figlioli. Coltiviamo passatempi sani, per esempio, guardando un film, oppure leggendo un libro edificante, oppure dedicandoci alla pittura, alla musica, a scegliere cose che tengono alto il morale e lo spirito dell'intera famiglia. I genitori davvero cristiani non si liberano dei loro figli mettendoli davanti alla TV. È la cosa più facile da fare. Oh, questi figli ci stanno disturbando, mettiamoli là. Ma inculcano loro la parola di Dio, la Bibbia, affinché anche i loro figli facciano parte un giorno della famiglia di Dio. In Deuteronomio 6, versetto 6, Deuteronomio 6, versetto 6, dove Dio dice: questi comandamenti che oggi io ti do ti staranno nel cuore, li inculcherai ai tuoi figli. Dice: non ti staranno nella mente, ma ti staranno nel cuore, non nella mente soltanto. Li inculcherai ai tuoi figli. Senza questo tipo di gestione familiare, che si lasciano i figli ovunque, è chiaro che anche la Chiesa poi in sé non cresce. Ma il fine non è far crescere la Chiesa. Qua il fine è creare in ciascuno di noi, in ogni coppia, un matrimonio veramente cristiano che abbia un amore che diventi divino. Cioè un amore totalmente puro, totalmente fedele, totalmente degno di poter ricevere il dono della vita eterna. Quindi questo è un comandamento di Dio per tutti i genitori di tutti i tempi. Quinto consiglio: cerchiamo di essere dolcissimi. Avete sentito l'interruzione dell'audio, come certe voci erano estremamente sgarbate? Si parla così, in tante famiglie si parlano così, non c'è dolcezza. Non c'è dolcezza. E quando manca la dolcezza, non c'è il piacere della vita. E finisce anche l'amore. Finisce anche l'amore. Quindi cerchiamo di essere non dolci, ma dolcissimi verso i nostri rispettivi coniugi. È chiaro che questo richiede l'impegno di entrambi, perché una si può ridurre a subire le angherie dell'altra se non si è insieme. Per essere insieme bisogna parlarne e bisogna avere insieme timore di Dio. Quindi un modo per cercare di essere, per imparare ad essere dolcissimi verso i nostri rispettivi coniugi è curare il nostro linguaggio, curare il nostro linguaggio. È il tono del nostro linguaggio, non solo le parole, ma anche il tono. Difatti in Proverbi capitolo 15, apriamo Proverbi capitolo 15, Proverbi capitolo 15 nel versetto 1 dice: la risposta dolce calma il furore, ma la parola dura eccita l'ira. Sempre in Proverbi nel capitolo 16 dice: le parole gentili sono un favo di miele e la dolcezza all'anima salute e salute alle ossa. È estremamente importante questo. Quindi dolce significa avere un linguaggio non solo pulito, perché il linguaggio pulito equivale a un linguaggio dignitoso, conferisce dignità alla persona che lo pronuncia e conferisce dignità alla persona che l'ascolta. Il modo migliore per essere dolci è comunicare amorevolmente, con gentilezza, per chiarire i problemi senza gridare e armati di buona volontà di ascoltare l'altro. Andiamo in Ecclesiaste capitolo 10, Ecclesiaste capitolo 10, versetto 4, Ecclesiaste capitolo 10, versetto 4, dice che la dolcezza evita grandi peccati. La dolcezza significa conta 30 volte prima di aprire bocca. Conta 30 volte prima di aprire bocca, perché questo ti fa pensare e ti fa esprimerti in modo più dolce. Galati capitolo 5, Galati capitolo 5, Nuovo Testamento. In Galati capitolo 5 dice che il frutto dello Spirito, appunto, è la dolcezza. Dice il frutto dello Spirito invece è amore, allegrezza, pace, longanimità, cioè sopportazione, benignità, bontà, fedeltà, dolcezza, temperanza. Ma essere dolci significa esprimere il proprio amore anche a parole, a gesti. Che non hanno a che fare con la chimica. Eros ci vuole, ci sta ed è bello, e grazie a Dio che ce l'ha dato. Ma ci vuole molto di più la dolcezza, il rispetto quotidiano, l'attenzione, la cura, la gentilezza e la dolcezza in tutte le comunicazioni, quelle verbali ancora prima di quelle corporee. In conclusione, fratelli e sorelle, ricordiamo. Nel matrimonio umano v'è insito uno scopo ben più alto di quello che apparentemente sembra, cioè la realizzazione dell'amore divino che noi dovremo avere per l'eternità con Dio nel regno suo. Quindi amore spirituale, fedele tra Dio, la sua promessa sposa, la sua vera chiesa, che esiste questa vera chiesa per la salvezza del genere umano. Noi siamo il faro. La luce che serve a illuminare l'intera casa. Nel tempo questo accadrà per tutto il mondo. In Apocalisse 19, questa è l'ultima scrittura che vi dico, l'Apocalisse 19, versetto 7, rallegriamoci ed esultiamo e diamo a Lui la gloria, perché sono giunte le nozze dell'agnello e la sua sposa si è preparata. E le è stato dato di vestirsi di lino fino, risplendente e puro, poiché il lino fino sono le opere giuste dei santi. Quindi vedete che questo è lo scopo più alto del matrimonio. Ma queste opere giuste dei santi, noi non le possiamo fare dentro il regno di Dio se non le impariamo in primis nel nostro matrimonio. Nel nostro matrimonio. Il matrimonio è stato creato per questo, è il nostro banco di lavoro. Per produrre l'amore divino. E Dio afferma nella Bibbia di essere un Dio geloso. Per i vostri appunti, in 2 Corinzi 11, versetto 2. Egli vuole che fra di lui e la sua promessa sposa vi sia una totale purezza, unità, gioia e felicità per l'eternità. E lo stesso principio va coltivato nel matrimonio umano, affinché i nostri matrimoni siano davvero duraturi e felici, per quello stesso scopo divino. La formula del matrimonio religioso, però, è stata cambiata. Come molti di voi vi siete accorti, agli sposini oggi fanno dire: io ti accolgo come mio sposo, come se i coniugi fossero l'uno l'ospite dell'altro. E se siamo ospiti anziché qualcosa di più, c'è da meravigliarsi se durano così poco i matrimoni. Se siamo ospiti, dice l'ospite dopo 3 giorni puzza. Quindi il matrimonio ideato da Dio è diverso rispetto all'individualismo. Difatti, due cuori in uno, due cuori in uno. Quando Giovanni Battista annunciava Gesù Cristo all'umanità, disse: colui che ha la sposa è lo sposo. E colui che ha lo sposo è la sposa. In altre parole, lo sposo è della sposa e la sposa è dello sposo. Non sono ospiti l'uno dell'altro. Cioè tu sei mia, tu sei mio, due cuori in uno. Un'unica carne, un unico spirito. E davanti a questa meravigliosa verità che Dio ci rivela, ricerchiamo, fratelli e sorelle, la nostra completa allegrezza, coltivando matrimoni davvero felici e famiglie veramente cristiane, durevoli e felici.